Test 11. Parte D. Prova di comprensione dell'ascolto. D1. Ascoltare i due testi. Indicare nel foglio delle risposte, vicino ad ogni numero da 1 a 10, la lettera A, B, C o D corrispondente alla lettera scelta. Ascolterete i testi due volte. Primo testo.
Hanno ritrovato le bambine scomparse. Si sono perse nel bosco e hanno camminato per ore in compagnia del loro cane, cercando invano di tornare a casa, finché due amici e un volontario le hanno ritrovate, a luna di notte, a 200 metri dalla strada e sorvegliate a vista dal cane di famiglia. Le due gemelline di 4 anni scomparse nel pomeriggio del 24 aprile a Stella di Tarcento, in provincia di Udine, sono rientrate a casa dopo 6 ore e stanno bene. Alle ricerche hanno partecipato i carabinieri, i vigili del fuoco e volontari della protezione civile e del soccorso alpino, oltre a più di 300 cittadini della piccola frazione. «Le abbiamo trovate, stanno bene, siamo qui!» hanno urlato i 3 soccorritori, che si sono addentrati nel bosco con il rischio di perdersi pur di ritrovarle. Uno di loro ha raccontato sul suo profilo Facebook come si è svolta la vicenda. «Avevamo ormai capito di averle trovate. Scendiamo ancora un po' e le nostre torce illuminano loro e il cane, che felicissimo ci corre incontro per leccarci», spiega uno dei volontari. Con una delle bambine in braccio provò a risalire con insuccesso. Il terreno è troppo ripido e fangoso. Allora i 3 decidono di chiamare i vigili del fuoco, che dopo 40 minuti riescono a raggiungerli. Le due gemelle sono scomparse alle 19 di martedì 24 aprile. Mentre la mamma stava preparando la cena, loro sono uscite nel cortile per giocare. L'ipotesi delle forze dell'ordine è che le bimbe, forse per gioco, siano riuscite a rimuovere con un bastone la sicura del portone della cancellata esterna e si siano incamminate nel bosco assieme ai 2 cani di famiglia. Uno di essi, poi, è tornato indietro. L'allarme è scattato subito. La mamma si è accorta dopo pochi minuti della loro scomparsa e ha iniziato a cercarle, coinvolgendo la madre e la suocera. Dopo l'arrivo del padre, di ritorno dal lavoro, sono state avvertite anche le forze dell'ordine. Le ricerche sono state condotte anche con l'ausilio di un aereo con visore notturno decollato da Casarsa, come riporta la stampa. Sul posto del ritrovamento è intervenuto il magistrato di turno, che ha brevemente sentito i genitori e valuterà nelle prossime ore l'eventuale apertura di un'inchiesta.
Primo testo.
Hanno ritrovato le bambine scomparse. Si sono perse nel bosco e hanno camminato per ore in compagnia del loro cane, cercando invano di tornare a casa, finché 2 amici e un volontario le hanno ritrovate, a luna di notte, a 200 metri dalla strada e sorvegliate a vista dal cane di famiglia. Le due gemelline di 4 anni scomparse nel pomeriggio del 24 aprile a Stella di Tarcento, in provincia di Udine, sono rientrate a casa dopo 6 ore e stanno bene. Alle ricerche hanno partecipato i carabinieri, i vigili del fuoco e volontari della protezione civile e del soccorso alpino, oltre a più di 300 cittadini della piccola frazione. «Le abbiamo trovate, stanno bene, siamo qui!» hanno urlato i 3 soccorritori, che si sono addentrati nel bosco con il rischio di perdersi pur di ritrovarle. Uno di loro ha raccontato sul suo profilo Facebook come si è svolta la vicenda. «Avevamo ormai capito di averle trovate. Scendiamo ancora un po' e le nostre torce illuminano loro e il cane, che felicissimo ci corre incontro per leccarci», spiega uno dei volontari. Con una delle bambine in braccio provò a risalire con insuccesso. Il terreno è troppo ripido e fangoso. Allora i tre decidono di chiamare i vigili del fuoco, che dopo 40 minuti riescono a raggiungerli. Le due gemelle sono scomparse alle 19 di martedì 24 aprile. Mentre la mamma stava preparando la cena, loro sono uscite nel cortile per giocare. L'ipotesi delle forze dell'ordine è che le bimbe, forse per gioco, siano riuscite a rimuovere con un bastone la sicura del portone della cancellata esterna e si siano incamminate nel bosco assieme ai due cani di famiglia. Uno di essi poi è tornato indietro. L'allarme è scattato subito. La mamma si è accorta dopo pochi minuti della loro scomparsa e ha iniziato a cercarle, coinvolgendo la madre e la suocera. Dopo l'arrivo del padre, di ritorno dal lavoro, sono state avvertite anche le forze dell'ordine. Le ricerche sono state condotte anche con l'ausilio di un aereo con visore notturno decollato da Casarsa, come riporta la stampa. Sul posto del ritrovamento è intervenuto il magistrato di turno, che ha brevemente sentito i genitori e valuterà nelle prossime ore l'eventuale apertura di un'inchiesta.
Secondo testo.
Il gelato. Soprattutto in estate la domanda è d'obbligo. Posso permettermi un gelato senza rischiare di ingrassare? La risposta è sì, ma solo a patto di seguire qualche piccolo accorgimento. Il gelato, infatti, può essere considerato a tutti gli effetti un pasto completo e servirlo come dessert alla fine di un menù già ricco e nutriente può fare ingrassare. L'ideale sarebbe gustare il gelato come spuntino, come merenda o come sostituto di un pasto, utile per fare il pieno di vitamine e sali minerali disintossicanti. In linea generale, il gelato artigianale è da preferire a quello industriale, bisogna però fare attenzione alla percentuale di zuccheri, di grassi e di proteine. Il gelato industriale, a differenza di quello artigianale, è più ricco di aria che viene soffiata in grande quantità nella miscela nell'ultima fase della lavorazione, arrivando così anche a raddoppiare il volume del prodotto finale. Qual è il rischio? L'eccesso di aria provoca meteorismo e gonfiore e, unito agli zuccheri semplici, favorisce l'accumulo di grasso addominale. Il gelato da asporto è una grande comodità, a patto di non mangiarlo dalla vaschetta. Così facendo, una cucchiaiata tira l'altra e si rischia di esagerare con le quantità. Meglio travasare 80-100 grammi di gelato in una coppetta e limitarsi a questa porzione. Se la fame è tanta, abbina al gelato una grande macedonia di frutta fresca e un vasetto di yogurt naturale parzialmente scremato, senza zucchero, che aiuta a tenere sotto controllo la glicemia. E il sorbetto? Non pensare che sia innocuo per la linea. Nonostante le scarse calorie per 100 grammi di prodotto, è una bomba di zuccheri, non sazia e fa impennare la glicemia e l'insulina, favorendo il rapido accumulo di grasso. Se proprio vuoi mangiarlo, uniscilo a uno yogurt naturale. Per rendere più saziante il gelato, servilo sempre con tanta frutta fresca a pezzetti. È ricca di vitamine e fibre e aumenta il volume del tuo dessert. Per ottenere un gelato a basso contenuto calorico, con la sola frutta congelata, puoi usare le fragole, la papaya, il kiwi e la banana. Per una porzione, lava e taglia a pezzetti un cestino di fragole, una papaya, due kiwi e una banana e mettili nel freezer. Quando sono congelati, passali nella gelatiera senza aggiungere né latte né zucchero e il tuo dessert è pronto. Se vuoi arricchirlo con proteine, metti nella gelatiera anche un vasetto di yogurt naturale parzialmente scremato e 5-6 nocciole.
Secondo testo.
Il gelato. Soprattutto in estate la domanda è d'obbligo. Posso permettermi un gelato senza rischiare di ingrassare? La risposta è sì, ma solo a patto di seguire qualche piccolo accorgimento. Il gelato, infatti, può essere considerato a tutti gli effetti un pasto completo e servirlo come dessert alla fine di un menù già ricco e nutriente può fare ingrassare. L'ideale sarebbe gustare il gelato come spuntino, come merenda o come sostituto di un pasto, utile per fare il pieno di vitamine e sali minerali disintossicanti. In linea generale, il gelato artigianale è da preferire a quello industriale. Bisogna però fare attenzione alla percentuale di zuccheri, di grassi e di proteine. Il gelato industriale, a differenza di quello artigianale, è più ricco di aria che viene soffiata in grande quantità nella miscela nell'ultima fase della lavorazione, arrivando così anche a raddoppiare il volume del prodotto finale. Qual è il rischio? L'eccesso di aria provoca meteorismo e gonfiore e, unito agli zuccheri semplici, favorisce l'accumulo di grasso addominale. Il gelato da asporto è una grande comodità, a patto di non mangiarlo dalla vaschetta. Così facendo, una cucchiaiata tira l'altra e si rischia di esagerare con le quantità. Meglio travasare 80-100 grammi di gelato in una coppetta e limitarsi a questa porzione. Se la fame è tanta, abbina al gelato una grande macedonia di frutta fresca e un vasetto di yogurt naturale parzialmente scremato, senza zucchero, che aiuta a tenere sotto controllo la glicemia. E il sorbetto? Non pensare che sia innocuo per la linea. Nonostante le scarse calorie per 100 grammi di prodotto, è una bomba di zuccheri, non sazia e fa impennare la glicemia e l'insulina, favorendo il rapido accumulo di grasso. Se proprio vuoi mangiarlo, uniscilo a uno yogurt naturale. Per rendere più saziante il gelato, servilo sempre con tanta frutta fresca a pezzetti. È ricca di vitamine e fibre e aumenta il volume del tuo dessert. Per ottenere un gelato a basso contenuto calorico, con la sola frutta congelata, puoi usare le fragole, la papaya, il kiwi e la banana. Per una porzione, lava e taglia a pezzetti un cestino di fragole, una papaya, due kiwi e una banana e mettili nel freezer. Quando sono congelati, passali nella gelatiera senza aggiungere né latte né zucchero e il tuo dessert è pronto. Se vuoi arricchirlo con proteine, metti nella gelatiera anche un vasetto di yogurt naturale parzialmente scremato e 5-6 nocciole.
D2. Ascoltare il testo che parla degli sport estremi. Completare le informazioni con poche parole, massimo 4, scrivendo nel foglio delle risposte negli spazi numerati da 11 a 20. Ascolterete il testo due volte.
Gli sport estremi. Perché affrontare il pericolo? Quando pensiamo allo sport in genere, ci vengono in mente i tipi più comuni. Si pensa a quelli individuali, tutti quelli dove si vive una continua sfida con se stessi, con le proprie capacità e una sana competizione con gli altri, o perlomeno quasi sempre sana. Poi ci sono quelli di squadra, che ovviamente si dovrebbero vivere con lo spirito di aiuto e solidarietà con i compagni. Quelli in cui, quando si vince tutti e soprattutto, quando si perde tutti. Ovviamente, come giusto che sia, quando si pensa allo sport si pensa a tutte queste discipline, ma viene catalogata come tale anche un'altra categoria, quella degli sport estremi. Con questo termine si definiscono tutte quelle discipline nelle quali tantissima gente rischia la vita. Per esempio, il paracadutismo, il deltaplano e tanti altri. A chiunque di noi, comuni mortali, viene in mente ogni volta che vediamo attraverso i media, televisione e internet di chiederci perché queste persone rischiano la vita così gratuitamente e per quale motivo e cosa li spinge a vivere queste emozioni e soprattutto perché non le vivono in un altro modo, meno rischioso. E cosa si prova a rischiare di morire tutti i giorni? Li vediamo strani e non troviamo logico quello che fanno. Per comprendere tutto questo dobbiamo capire cosa c'è alla base di tutto ciò. Tra i pensieri più diffusi su questo argomento c'è la convinzione che in questa scelta influiscano e abbiano molto peso tre fattori: biologici, culturali e bisogni di natura psicologica. Molto spesso le persone che praticano queste attività hanno il bisogno di dominare, di sentirsi superiori. Per loro è molto forte il desiderio di vincere, di dimostrare di essere migliori e più forti dell'avversario. Quindi è molto grande il bisogno di successo. Tutti questi aspetti trovano appagamento in questo tipo di sport. Di questa tematica si sono occupati molti studiosi, tirando fuori delle teorie molto interessanti. Lo psicologo Ferdinando Dogana, esperto in psicologia della personalità, studia e si occupa del profilo e della personalità di questi atleti. Secondo lo studio fatto da Dogana, il coraggio, L'incoscienza, e chiamiamola anche pazzia, di questi atleti è una sorta di maschera e difesa delle proprie paure vissute e non superate durante l'infanzia. Una sorta di autodifesa per cercare di superare fobie vissute da piccoli, paura del buio, dell'altezza e della caduta. Altro meccanismo presente in questi atleti è quello di lanciarsi in gesti sempre più estremi, come dire, di alzare sempre più l'asticella del pericolo, di andare sempre oltre e non accontentarsi mai. Nel secolo precedente e negli ultimi anni si sono evolute tante cose: la tecnologia, la musica, la televisione, il cinema e anche lo sport. Anche se noi non siamo cresciuti con il concetto di sport spettacolo, non possiamo negare la bravura, il coraggio e il senso di avventura di questi atleti e la bellezza delle manifestazioni che vediamo in televisione. Gli sport estremi sono ormai una realtà sempre più diffusa nella nostra società. Gli sport estremi. Perché affrontare il pericolo? Quando pensiamo allo sport in genere, ci vengono in mente i tipi più comuni. Si pensa a quelli individuali, tutti quelli dove si vive una continua sfida con se stessi, con le proprie capacità e una sana competizione con gli altri, o perlomeno quasi sempre sana. Poi ci sono quelli di squadra, che ovviamente si dovrebbero vivere con lo spirito di aiuto e solidarietà con i compagni, quelli in cui, quando si vince tutti e soprattutto, quando si perde tutti. Ovviamente, come giusto che sia, quando si pensa allo sport, si pensa a tutte queste discipline, ma viene catalogata come tale anche un'altra categoria, quella degli sport estremi. Con questo termine si definiscono tutte quelle discipline nelle quali tantissima gente rischia la vita. Per esempio, il paracadutismo, il deltaplano e tanti altri. A chiunque di noi, comuni mortali, viene in mente ogni volta che vediamo attraverso i media, televisione e internet di chiederci perché queste persone rischiano la vita così gratuitamente e per quale motivo e cosa li spinge a vivere queste emozioni. E soprattutto perché non le vivono in un altro modo, meno rischioso. E cosa si prova a rischiare di morire tutti i giorni? Li vediamo strani e non troviamo logico quello che fanno. Per comprendere tutto questo, dobbiamo capire cosa c'è alla base di tutto ciò. Tra i pensieri più diffusi su questo argomento c'è la convinzione che in questa scelta influiscano e abbiano molto peso tre fattori: biologici, culturali e bisogni di natura psicologica. Molto spesso le persone che praticano queste attività hanno il bisogno di dominare, di sentirsi superiori. Per loro è molto forte il desiderio di vincere, di dimostrare di essere migliori e più forti dell'avversario. Quindi è molto grande il bisogno di successo. Tutti questi aspetti trovano appagamento in questo tipo di sport. Di questa tematica si sono occupati molti studiosi, tirando fuori delle teorie molto interessanti. Lo psicologo Ferdinando Dogana, esperto in psicologia della personalità, studia e si occupa del profilo e della personalità di questi atleti. Secondo lo studio fatto da Dogana, il coraggio, l'incoscienza e chiamiamola anche pazzia di questi atleti è una sorta di maschera e difesa delle proprie paure vissute e non superate durante l'infanzia. Una sorta di autodifesa per cercare di superare fobie vissute da piccoli, paura del buio, dell'altezza e della caduta. Altro meccanismo presente in questi atleti è quello di lanciarsi in gesti sempre più estremi, come dire, di alzare sempre più l'asticella del pericolo, di andare sempre oltre e non accontentarsi mai. Nel secolo precedente e negli ultimi anni si sono evolute tante cose: la tecnologia, la musica, la televisione, il cinema e anche lo sport. Anche se noi non siamo cresciuti con il concetto di sport spettacolo, non possiamo negare la bravura, il coraggio e il senso di avventura di questi atleti e la bellezza delle manifestazioni che vediamo in televisione. Gli sport estremi sono ormai una realtà sempre più diffusa nella nostra società.